Ciao a tutti, buonasera da Fabrizio Gabrielli e un saluto dalla Toscana, dove partiamo per questa 31esima puntata di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Allora, oggi sto andando in diretta e quindi andremo, addirittura c'è la chat volendo, comunque insomma diciamo che in chat non ho molto traffico, però se volete si può anche interagire insieme. E dunque la nostra nuova sigla, per chi già è avvezzo al canale, al podcast, sono sicuro che vi piace, perché ho lanciato un sondaggio su Instagram e ho ricevuto dei buoni feedback. Dunque, allora, oggi puntata non tanto lunga, andremo un pochino, intanto abbasso la musica, poi andrò a parlare col Bianco come di solito. Allora, direi di andare subito in scaletta, cioè a dare la scaletta, perché poi il tempo è tiranno e non voglio fare una puntata troppo lunga, stare sui 25 minuti, vediamo un pochino. Allora, dunque, intanto vado a far sfumare la sigla lentamente e quindi dunque andiamo a vedere un attimo di che cosa parliamo. Dunque, in questa puntata parliamo di WordPress. È uscita la nuova versione di WordPress 5.9 con delle novità anche sul versante dell'editor Gutenberg, e poi chiaramente come tutti gli anni a gennaio esce il nuovo tema che quest'anno chiaramente si chiama 2022, come l'anno, e ci sono delle novità molto, molto carine. Poi local SEO, parliamo di local SEO perché ne volevo parlare la settimana scorsa, poi diciamo sono andato lungo e mi ero ripromesso di parlarne questa settimana, quindi una cosa diciamo semplice, veloce, però non fa mai male parlare di local SEO, perché anche è un argomento molto molto dibattuto e anche soprattutto per chi deve ripartire ora dopo la crisi. E la local SEO riguarda alberghi, ristoranti, negozi, tutto quello che riguarda i local business, quelli che in America gli americani chiamano i calcina e mattoni, loro dicono così. I business calcina e mattoni, cioè brick and mortar. Poi dunque rapidamente le sigle delle metriche di terze parti, ce ne sono svariate, DA, AS, DR, TF, ZA, insomma chi più ne ha più ne metta. Ho deciso di fare un po' di chiarezza e parliamo un po' delle metriche di terze parti, dei tool che le usano. Non possiamo andare troppo in profondità su questo argomento, perché chiaramente bisognerebbe poi aprire i tool e vedere caso per caso, però faccio una panoramica diciamo a volo d'angelo. Poi l'ultimo argomento di questa puntata sono i tools gratuiti di Ahrefs. Li raccomando perché sono molto utili, e inutile che vi dica che cos'è Ahrefs, però insomma è un tool americano dedicato ai SEO addetti ai lavori, e che è appunto un tool che utilizzo anche io nella mia quotidianità. Direi che con questo possiamo andare già in puntata. Mi bevo il classico sorsetto d'acqua, lo sapete, e poi partiamo. Allora, volevo mettere in scaletta anche un altro argomento che mi interessa molto, che è quello dei podcast dedicati alla SEO, però in lingua inglese. E siccome però ho paura di andare appunto troppo lungo perché sono parecchi, allora mi tengo questa cosa per la prossima puntata. Quindi puntata 32 del 4 febbraio parlerò dei podcast in lingua inglese, quindi prevalentemente di origine americana, mentre invece oggi abbiamo in scaletta come primo argomento è uscita la versione 5.9 di WordPress. Vi posto in descrizione l'articolo che ho scritto io nel mio blog e ne parliamo rapidamente. Quindi vi invito ad andare a leggere anche l'articolo che ne ho scritto. Tra l'altro, io nel mio blog ho implementato anche una cosa carina, cioè la lettura degli articoli con la voce in artificial intelligence, creata con l'artificial intelligence. È carino perché potete ascoltare anche tutti gli articoli del blog con la voce sintetica. Non è la mia perché, insomma, poi per registrare io avrei bisogno anche di ulteriore tempo. Insomma, li creo con l'artificial intelligence, però sono fatti bene con un tool molto carino, fatto molto bene. Allora, versione di 5.9, Matt Mullenweg, il CEO di Automattic, che è la società che ha creato WordPress, ha presentato la versione 5.9. In concomitanza viene implementato anche un aggiornamento sui blocchi di Gutenberg e ci sono anche delle belle novità. Allora, intanto, come sapete, tutte le versioni WordPress hanno come falsariga il JETS, perché Matt Mullenweg, il CEO di Automattic, è appassionato, come anche io, di musica jazz. E la versione 5.9 si chiama Josephine, si richiama a una grande cantante del secolo scorso, Josephine Baker, una cantante di jazz francese. Dunque, Gutenberg, implementa dei nuovi blocchi con questa versione. Li ho già provati, tra l'altro, li ho provati proprio nell'articolo. Quindi nell'articolo che andate a vedere sul mio sito pistacchio.net, pistacchio con le due K, c'è l'articolo con la galleria creata con il nuovo blocco pattern, si chiama. E questi pattern non sono altro che dei blocchi riutilizzabili. In pratica, cioè, con questa nuova versione vengono implementati i blocchi riutilizzabili, che sono molto utili in caso li si voglia appunto riutilizzare in varie pagine o in vari articoli, oppure anche si possono esportare e quindi anche riutilizzare in altri siti. Quindi questa cosa è molto carina perché i blocchi riutilizzabili si possono prima creare, poi modificare e poi salvare ed esportare. Molto molto carino. Con il rilascio di WordPress 5.9 arriva anche il nuovo tema annuale che, come tutti gli anni, prende il nome dall'anno in corso e quindi appunto si chiama 2022. Il nuovo tema è molto carino, molto veloce e implementa dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda soprattutto la tipografia. Quindi ci sono scelta colori, migliorata tantissimo, layout e appunto tipografia, cioè sostanzialmente i font. Cosa che nei vecchi temi di default, quindi 2020, 2021, 2019, così, diciamo, la caratterizzazione dei font, eccetera, era molto molto più limitata, si potevano fare pochissime cose. Invece adesso ci sono delle implementazioni molto molto carine. Ultima cosa, appunto, la nuova struttura ad albero, quindi l'editor implementa la nuova struttura ad albero, che è migliorata anch'essa molto. Quindi vi raccomando, andate a leggere l'articolo che ho scritto e poi chiaramente ci sono tutti i link in fondo. Nella pagina c'è il link alla release ufficiale e poi c'è in fondo anche un corso di full site editing di WordPress e poi il supporto all'editor di Gutenberg. Gutenberg esiste già da 4 anni, anzi da 3 anni e mezzo, perché mi pare uscì a fine 2017, anzi senza mi pare, sono sicuro. Nel frattempo è migliorato molto, soprattutto anche in stabilità, e se non siete passati a Gutenberg è assolutamente un must. Quindi soprattutto tenete d'occhio gli articoli, sì, gli articoli, i link che vi posto in fondo al mio articolo, perché c'è anche il corso su Gutenberg che è molto utile da andare a guardare per chi non conoscesse Gutenberg. Con questo direi cambio di argomento e avanti con il prossimo argomento. Allora, local SEO, le best practice per chi si occupa di local business. Qui in particolare, io mi sono riferito ai ristoranti, ma comunque, insomma, questa cosa vale sia per gli alberghi che per i negozi, se avete, che ne so, io un negozio di abbigliamento, oppure anche, io ora sto lavorando per lo spazio coworking di Firenze che mi ospita e a cui mando un saluto, lo spazio coworking di Via San Gallo a Firenze, che dove poi ho anche la sede mia personale a Firenze, appunto, che si chiama lo spazio coworking, il Sit and Breakfast di Via San Gallo 21R. Quindi vi invito a venirmi a trovare il martedì e il giovedì, io sono tutti i martedì e giovedì in sede al mio coworking, spazio coworking, dove ho anche la sede di Pistacchio a Firenze. Dunque, per mantenere una forte presenza locale è importante implementare delle cosiddette in inglese best practices, cioè delle pratiche a regola d'arte oppure state of the art. E quindi la prima cosa, come prima cosa, è avere assolutamente come must avere i listing in tutte le directory chiave del nostro paese. Ecco, quindi chiaramente Google My Business, che tra l'altro ricordo per chi non lo sapesse, ha cambiato nome, si chiama ora Google Business Profile. Questo tanto per dire come a Google piace sempre imbrogliare le carte e confondere le idee. Quando uno si abitua a Google AdWords, cambia nome e lo chiama Google Ads. Così anche noi dobbiamo targetizzare tutte quante le parole chiave differenti, anzi duplici, perché poi chiaramente molti lo chiamano ancora col vecchio nome e quindi bisogna targetizzare sia Google AdWords che Google Ads. Stessa cosa ora con Google My Business, che diventa Google Business Profile e quindi ora di nuovo toccherà rifare tutta la nuova trefila. A parte questa parentesi, quindi abbiamo tutte le local directories, quindi in primis Google, Apple, Bing o Yelp. Yelp in Italia non è usato tantissimo, però le pagine di Yelp sono fatte molto bene, quindi per chi non avesse ancora il listing su Yelp, assolutamente va implementato. Chiaramente in Italia abbiamo le pagine gialle oppure le pagine gialle. Un primo step con le pagine gialle è possibile creare un listing a livello gratuito e altrimenti poi ci sono anche altre directory. Mi vengono in mente ora orari di apertura, ma ce ne sono anche altre, orariapertura.it, ma ce ne sono anche altre. E poi, vabbè, chiaramente per ristoranti e alberghi e c'è TripAdvisor che è fondamentale, quindi bisogna assolutamente essere presenti. Per le strutture ricettive, quindi bed and breakfast, insomma, hotel, eccetera, chiaramente c'è Booking e eventualmente anche hotel.com e altre ancora, diciamo, inferiori, insomma, meno conosciute. Comunque, soprattutto TripAdvisor e Booking sono molto importanti. Il management di queste piattaforme chiaramente andrebbe fatto in maniera centralizzata. Ci sono ovviamente dei tool e delle applicazioni che riescono a fare tutto quanto insieme. Ora non le sto a citare, ma comunque insomma gli addetti ai lavori sicuramente le conoscono. Ce n'è una tedesca molto importante, ma altrimenti insomma di solito vedo anche che c'è chi li fa a mano, cioè molti riescono a gestirli a mano, e altrimenti bisogna gestirle con applicazioni o tool di terze parti. Io posso raccomandare che c'è un tool di alcuni ragazzi con cui sto collaborando, sono romagnoli, si chiamano Otellio, ne sentirete parlare, ne parlerò anche io in futuro, perché vogliamo fare anche qualcosa insieme, appunto sul discorso local SEO. Il contenuto dei listing è molto importante, quindi chiaramente testi, post, nella fattispecie i Google Post, e fotografie, eventualmente anche video. Quindi mi raccomando, vanno curate con post. I post, diciamo, non sono fattori di ranking stricto senso, ma sono comunque dei segnali che Google tiene, soprattutto quando in ottica navigazionale Google in SERP restituisce le nostre appunto location, e in quel caso a quel punto fa vedere anche le foto postate ai Google Post. Quindi che cosa vuol dire? Se io sto cercando il ristorante Dante Alighieri di Firenze, allora in quel caso nella SERP navigazionale Google restituisce anche i post e le foto che sono state postate nel profilo di Google Business Profile. Le local pages. Allora, qui si va nel discorso sito. Hanno senso ancora oggi le local pages e cercare di posizionarsi con le local pages? Oltretutto rischiando di andare a creare del duplicate content, quindi dei contenuti duplicati che possono al contrario costituire una problematica a livello di penalizzazione da parte di Google. Quindi le local pages vanno fatte sì oppure no? Allora, qui c'è un discorso da fare. Per chi non sapesse cosa sono le local pages all'interno del sito, rapidamente, cioè, per esempio, io ho la sede a Montecatini Terme, però lavoro con tutta la Toscana e ha un senso nel mio sito fare delle local pages relative ad Arezzo, ad esempio, quando Arezzo è a 100 km da dove ho la mia sede? Sì, assolutamente sì, però dipende e ora vado anche a spiegare perché. Allora, ad esempio, nel mio sito al momento ho soltanto due pagine relative appunto appunto alla mia location, Montecatini Terme, Pistoia e quindi Firenze. Però in ottica costruire delle pagine a livello di location anche locale, non so, Arezzo, Lucca o Massa Carrara, può avere un senso, a patto però di creare dei contenuti unici. Quindi se uno vuole invece creare dei contenuti duplicati, quindi sbattendo in prima pagina il mostro, cioè ora scherzando, sbattendo dei contenuti tirati giù a caso, allora in quel caso si rischia notevolmente di essere penalizzati. Quindi mi raccomando, se volete farle, le pagine local pages possono andar bene, ma a patto di fare dei contenuti unici e rilevanti, quindi il che vuol dire creare dei contenuti che possano avere una rilevanza unica a livello locale. Chiaramente questa cosa può avere più senso se stiamo parlando di ristoranti, di alberghi, di locali, di eventi, eccetera, eccetera. Un po' meno per eventualmente servizi oppure cose che magari uno va a cercare soltanto nelle vicinanze. Comunque, insomma, questo è quanto, più di tanto non posso andare in profondità, ma comunque le local pages si possono creare e hanno una loro utilità. Andiamo avanti con il prossimo argomento, che non mi ricordo qual è, ma ora vado a vedere. Ah sì, ecco. Allora, le metriche di terze parti, alla scoperta delle principali metriche. Allora, sono andato un po' rapidamente, faccio chiarezza sulle metriche di terze parti, perché ce ne sono tante e molto spesso si fa casino anche a livello di... Ora non parliamo di gruppi di compravendita dove si vengono a comprare, a fare le compravendite con le metriche di Majestic, con Trust Flow e Citation Flow. Andiamo però a fare un po' di chiarezza. Allora, partiamo dalle metriche di Moz. Le metriche di Moz sono sostanzialmente le due principali, sono DA, DA e PA. DA e PA. DA, Domain Authority, e Page Authority è PA. Allora, Domain Authority esprime l'autorevolezza di un sito web. E si esprime su una scala che va da 0 a 100. Ovviamente, maggiore è l'autorevolezza e più è probabile che la pagina si posizioni tra i primi posti in SERP. E la Domain Authority va da 0 a 100, chiaramente dove 100 è il massimo ed è il valore migliore. La Domain Authority dipende da molti fattori, come ad esempio l'età del dominio, la sua complessità, intesa come numero di pagine in cui si divide, e Moz considera anche i backlink, cioè i backlink sono i link in entrata, e quindi in questo rientra chiaramente anche la Domain Authority dei backlink a loro volta. La Page Authority è lo stesso parametro, però riferito a una singola pagina, anche in fatto di Page Authority, la scala va da 0 a 100, dove 100 è il top. Le metriche di Majestic sono, come ho accennato prima, Trust Flow e Citation Flow, TF abbreviato TF e CF. Anche qui ci esprimiamo su una scala da 0 a 100, dove il 100 è il top, e il Trust Flow non è altro che misura la qualità dei link esterni presenti in un sito o in una pagina. E una cosa importante da sapere è che i domini e le singole pagine, anche all'interno di uno stesso sito, possono avere un trust flow diverso. Il citation flow, anch'esso espresso da 0 a 100, dove 100 è il valore massimo, esprime la quantità dei link in entrata, quindi sostanzialmente è paragonabile alla qualità dei link in entrata ricevuti da altri siti o pagine web. Il citation flow è proporzionale al numero di backlink. Nel rapporto fra trust flow e citation flow, che Majestic chiama TF-CF ratio, quindi il rapporto fra TF e CF, si ottiene una valutazione complessiva della qualità dei link, e questo valore, quando è valore maggiore o uguale a 0,8, comunque consideriamo 1, allora è considerato un buon valore. Passiamo alla metrica di SEO Zoom, che è ZA Zoom Authority. Anche qui è un parametro completamente diverso da quei precedenti ed è completamente svincolato dai backlink. Invece, Zoom Authority dà più valore alle parole chiave utilizzate a livello di sito e fa riferimento al traffico invece che viene dai motori di ricerca, quindi si dà fiducia al dominio in base alla stabilità che c'è nella SERP. E anche questo è un valore che un valore di metrica che è compreso fra 1 e 100, dove 100 è il valore maggiore. Infine vado a parlare dei valori riportati da SEMrush. Il valore di SEMrush è considerato l'Authority Score AS, anch'esso si riferisce al sito, quindi al punteggio di autorità di un sito, e paragonabile a quello di Moz, che è quello di Domain Authority. Infine il Domain Rating DR di Ahrefs, anche qui stiamo parlando di dominio, quindi è un rating di paragonabile a quello di SEMrush, quindi l'Authority Score, quindi in realtà si fa casino fra la S di SEMrush, il DR di Ahrefs e il DA, il Domain Authority di Moz. Poi se ci mettiamo anche lo ZA di SEO Zoom, facciamo bingo. Comunque, tenendo conto di quelli americani, il DR, Domain Rating di Ahrefs, anche questo va da 0 a 100 e considera un po' l'età del dominio, i backlink in ingresso e la reputazione generale del dominio. L'ultimo che voglio citare è il Return Rate RR di Ahrefs. Return Rate è il tasso di ritorno della ricerca delle parole chiave. È interessante, non esiste negli altri tool, perché il tasso di ritorno delle parole chiave misura il tasso di ritorno a 30 giorni nel cliccaggio delle parole chiave, e questo è una cosa molto interessante che io vado sempre a guardare a livello di parole chiave. Con questo vado a passare al prossimo argomento. Vediamo di che cosa devo parlare. Vediamo un po'. Ah sì, i tools gratuiti di Ahrefs. Vi lascio in descrizione chiaramente in descrizione il link a dove andarli a cercare, e quindi è chiaramente dal sito di ahrefs.com, e andiamo rapidamente a parlarne. Vediamo un pochino, perché mi ero perso un attimo, perché ho ancora qui il discorso del return rate, che è molto interessante in Ahrefs, lo sto usando molto Ahrefs, e viva Dio, un gran tool. Allora, generatore di parole chiave gratuito, molto carino, funziona anche senza essere registrato. Ecco, una cosa interessante: non occorre avere assolutamente un link, un account di Ahrefs per poter provare questi tool. Quindi, dal momento che vi lascio il link in descrizione, potete tranquillamente andare a provare questi tool. C'è la ricerca, il generatore di parole chiave gratuito, molto carino, trova le parole di chiave, le correlate e le keyword ideas. Poi abbiamo il controllo delle keyword difficulty, la difficoltà delle parole chiave, molto carino. Poi abbiamo ancora lo strumento per le parole chiave di YouTube, quello di Amazon, quello di Bing, che probabilmente non si filerà nessuno, ma che invece YouTube e Amazon sì. E poi abbiamo l'analisi della SERP. L'analisi della SERP è molto molto valido. Analizza le prime 10 posizioni per qualsiasi parola chiave in qualsiasi paese. Quindi è molto carino, perché ci dà una panoramica della SERP per le parole chiave correlate al nostro paese, e andatelo a vedere perché funziona veramente molto bene. Per quanto riguarda la link building, abbiamo il Keyword Rank Checker, che controlla il posizionamento per le parole chiave obiettive. obiettivo. Quindi si può fare digitando la query nei motori di ricerca, ma questo ovviamente richiederebbe tempo e quindi qui nel tool che vi posto in descrizione appunto c'è la possibilità di integrare la funzionalità di verifica del posizionamento delle parole chiave con tre strumenti principali di Ahrefs, che sono appunto il Site Explorer, che è un po' la base, un po' quello che è anche, c'è anche in Systrix, il site checker e poi c'è il rank tracker e poi il keywords explorer. Quindi andatelo a vedere, molto valido. Infine, il controllo backlink. Ci sono i primi 100 backlink verso qualsiasi sito web o pagina web. E l'ultimo che vi voglio citare è il controllo dei link non funzionanti. E quindi va a trovare tutti i 404 e i link rotti da e verso qualsiasi pagina web, eccetera, eccetera. L'ultimo, il controllo di authority del sito web. Anche questo molto carino da andare a vedere. Andatelo a cercare perché chiaramente loro utilizzano il domain rating, quindi il domain rating che è il punteggio di cui vi ho parlato prima, che controlla quanti domini unici linkano al tuo sito, l'autorità in generale di quei domini che ci linkano e poi, soprattutto, quello che è più importante per noi addetti ai lavori, il numero di domini univoci che ciascuno di questi siti linka. Perché, come sappiamo, non contano tanto il numero dei link, ma contano i domini univoci che ci linkano. Quindi con questo direi che ho concluso per oggi la puntata, siamo comunque stati sui 32 minuti e andiamo in sigla prima degli applausi e prima gli applausi e poi andiamo in sigla. Dunque, sigla finale del 2022, anche questa di Sébastien Marchand, il musicista canadese che mi ha prestato le due sigle, iniziale e finale. Con questo, la 32, 31esima puntata di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, è alle spalle. E con questo vi invito a iscrivervi al podcast su tutte le piattaforme. Basta che andiate su Google e cerchiate podcast Roba da Nerd, podcast Fabrizio Gabrielli oppure podcast Pistacchio. Iscrivetevi al podcast, condividetelo e vi rimando al sito anche dove è anche embeddato nella sidebar pistacchio.net. Un saluto da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, a venerdì prossimo, ciao!